Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, sono pronto insieme a voi per andare avanti ancora questa settimana per osservare, gustare questo Vangelo di Giovanni. Vorrei ripetere brevemente alcuni pensieri riguardo al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, che parla non soltanto del miracolo delle 5.000 persone sfamate, ma anche del discorso di Gesù sul pane della vita e sulla volontà del Padre. Quindi vado a leggervi subito i versetti dal 36 al 42 del capitolo 6. Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Perciò i giudei mormoravano di lui, perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo». Dicevano: «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo?» Com'è meraviglioso che la volontà di Dio per noi sia quella di andare a Gesù. Gesù è venuto dal cielo per fare la volontà del Padre, e la volontà del Padre è che noi nasciamo di nuovo. Noi dobbiamo andare al Signore Gesù con fede, e questa è l'unica via di salvezza. Se l'uomo va a Gesù, è salvato. Ed è volontà del Padre che tutti coloro che sono salvati siano da Gesù custoditi fino all'ultimo giorno, giorno in cui, secondo le promesse di Dio, saranno resuscitati a vita eterna. Gesù sottolinea, come abbiamo letto, per ben due volte questo concetto con l'evidente scopo di dire che la volontà del Padre andrà sicuramente a compimento. Facendo queste meravigliose affermazioni, Gesù aveva affermato di essere disceso dal cielo. Si stava evidentemente riferendo alla sua nascita virginale, ma i giudei, capendo ciò che stava dicendo, si posero il problema di come questo potesse essere avvenuto dal momento che conoscevano i suoi genitori. Come annunciato dall'angelo a Maria, fu lo Spirito Santo che rese possibile il concepimento santo in Maria, come è scritto in Luca 1 al verso 35. Queste parole, che iniziano dal versetto 38, sono un complemento sulla nascita virginale che devono essere aggiunte alle altre che nella Bibbia trattano lo stesso argomento. Gesù è sceso dalla gloria del cielo, è sceso dal trono per salire sulla croce per noi, e lo ha fatto attraverso la nascita virginale, e questa è la vera storia di Natale. Il messaggio fu recepito subito, e i giudei si chiesero se quello che stava dicendo di essere disceso dal cielo non fosse in realtà il figlio di Giuseppe. Gesù non è il figlio di Giuseppe, ma il figlio di Dio, venuto dal cielo. Ancora una volta Gesù non rispose direttamente alle obiezioni, ma ribadì il concetto espresso in precedenza con queste parole: «Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me». Nella parola attirare troviamo l'elezione divina. Non posso spiegarla, ma so che noi abbiamo una libera volontà che possiamo usare. Dio ci ritiene responsabili e sta a noi decidere se vogliamo andare o no a Lui. Nell'Antico Testamento troviamo molti passi che supportano le parole di Gesù. Ad esempio in Isaia 54, verso 13, troviamo scritte queste parole: «Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli». In Isaia 60, nei versi 2 e 3, è scritto: «Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora». Ci sono affermazioni che dicono: «Essi verranno a Lui», e altre che dicono: «Potranno venire a Lui». Anche il profeta Malachia scrive al capitolo 4, verso 2: «Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla». Ogni uomo che ascolta il Padre e impara da Lui verrà al Signore Gesù. Se ascoltiamo la parola di Dio, andremo a Cristo. Gesù Cristo è colui che ha visto il Padre, e chi crede in Lui ha vita eterna. Non potrebbe essere più chiaro di così. Egli è venuto sulla terra e la parola è diventata carne. Ed è andato sulla croce per deporre la sua vita umana come sacrificio per i nostri peccati. Se tu accetti questo, sei salvato. Il tuo debito nei confronti della giustizia divina è pagato e vivrai per l'eternità in comunione con Lui. Qualcuno, come i giudei di quei tempi, davanti alle parole di Gesù che diceva di essere il pane della vita e che il pane era la sua carne, potrebbe dire che queste parole sono molto forti. E lo sono, se come quei giudei anche noi facessimo riferimento alla carne materiale. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico, che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Evidentemente qui Gesù parlava in senso puramente spirituale, facendo riferimento al suo sacrificio, al fatto che esso era assolutamente necessario perché era l'unico mezzo dato all'uomo per poter essere salvato. Gesù stava preparando queste persone per l'ultima cena, stava dicendo loro che stava per dare la sua vita. Ai suoi discepoli egli dirà più tardi molto chiaramente che il sangue è il simbolo della vita, come viene ricordato in Levitico 17:11, perché la vita della carne è nel sangue. Dio aveva insegnato agli israeliti questa verità già dall'inizio, quando erano stati liberati dall'Egitto. La vita della carne si trova nel sangue, e Gesù stava per dare la sua vita. Egli avrebbe sparso il suo sangue sulla croce. La salvezza si ottiene solo accettandolo, ricevendolo in questo modo intimo. Questa è la base per il sacramento della cena del Signore, sulla quale ci sono stati molti disaccordi fra le varie chiese nel corso della storia. Durante l'ultima cena, quando Gesù diede il pane ai suoi discepoli, disse: «Questo è il mio corpo». Le interpretazioni sono state tante, ma il pane è pane e resterà sempre tale, senza possibilità di cambiamento. Il vino anche resta tale e non vi è miracolo. Non si ottiene il corpo di Cristo attraverso un rituale. E questo è tuttavia più di un rito. Io credo che partecipando alla cena del Signore ci sia una benedizione spirituale. Non è qualcosa di magico e nemmeno un rito passivo cui noi partecipiamo. È qualcosa di significativo e porta benedizione spirituale al cuore. Il Signore intendeva avere con le persone una relazione intima. Quando gli israeliti mangiavano la manna nel deserto, vivevano una cosa temporanea. Gesù invece ha qualcosa di eterno, una vita eterna, come ci viene detto all'inizio di questo Vangelo. In Lui è la vita, e la vita era la luce degli uomini. Le parole di Gesù erano dure, molto difficili da comprendere per chi vedeva solamente l'implicazione materiale delle stesse, tanto dure da mettere in crisi gli stessi discepoli. Leggiamo a questo proposito i versetti che vanno dal 60 al 66. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: «Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: «Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito che vivifica. La carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono». Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Anche i discepoli erano rimasti colpiti dalla simbologia usata da Gesù. Anche loro, come la folla degli ascoltatori, erano arrivati a comprendere solo l'aspetto materiale di quel discorso. E Gesù, che conosceva bene i loro cuori, si vide costretto a sottolineare che se era di scandalo il mangiare del pane della vita, cioè la sua carne, lo sarebbe stato molto di più in seguito vedere il Figlio dell'uomo innalzato, asceso di nuovo alla primitiva gloria. Gesù voleva ancora una volta sottolineare ciò che era importante, ossia non era importante l'aspetto materiale delle cose, ma quello spirituale, e che di questo lui aveva parlato. Disse anche chiaramente che alcuni di loro, che si dichiaravano dei discepoli, in realtà non credevano e che lui li conosceva per ciò che erano in realtà. Fu a questo punto che molti di loro si allontanarono da lui. Dalla situazione appena discussa scaturisce la successiva domanda di Gesù ai dodici. Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parola di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Gesù rispose loro: «Non ho io scelto voi dodici? Eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. I dodici rivelarono una fede sempre più consapevole, profonda, ed esternarono attraverso le parole meravigliose di Simon Pietro questa loro convinzione. Pietro rivolse a Gesù una domanda che riguarda anche noi oggi. Se noi diciamo che Gesù non è il nostro Salvatore e che non può soddisfare i nostri bisogni, è logico chiedersi dove stiamo andando. Molte persone oggi vagano disilluse alla ricerca della luce, della verità. E ripetiamo allora la domanda di Pietro: a chi ce ne andremmo noi? Il Signore Gesù è l'unico che abbia parole di vita eterna per noi. Il capitolo si chiude però non con la testimonianza di Pietro e dei dodici, ma con la tremenda dichiarazione di Gesù riguardante Giuda Iscariota, che stava proprio per tradirlo. Eppure, uno di voi è un diavolo. Giuda è veramente un grande mistero. Il Signore lo include con i dodici discepoli e dice di averlo scelto, tuttavia era posseduto dal demonio, stava per tradirlo. Per tutto il tempo il Signore gli ha dato la possibilità di credere in lui, ma lui scelse purtroppo diversamente, scelse la via del male. Che contrasto, invece, con la testimonianza di Simon Pietro, che dice: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Mi fermo qui con questa testimonianza di Pietro e mi auguro, dall'altra parte, che tutti voi che siete in ascolto possiate avere la stessa esternazione di Pietro e dire al Signore Gesù: a chi ce ne possiamo andare? Vogliamo venire solo a te, solo tu hai parole di vita eterna. Bene, io mi fermo proprio qui con questo invito personale. Vi ringrazio per l'attenzione, vi abbraccio tutti e ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.